Buongiorno e ben ritrovati anche questo giovedì 1 giugno all'interno dello Spazio Che Sa, che vi ricordo essere prodotto in collaborazione con Udico in Emilia Romagna ed è realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, ripartizione 2015. Anche oggi siamo in compagnia della nostra consulente Valentina Cortese.
Buongiorno Sergio e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Oggi nell'ambito dell'azione 2, credito al consumo, risparmio e assicurazioni, parleremo di credito al consumo. Ecco, Valentina, che differenza c'è fra un prestito personale e un finanziamento?
Allora, il prestito personale è un finanziamento che non prevede una finalità determinata. È erogato direttamente a favore del cliente ed è rimborsabile a rate prestabilite, solitamente mensili. Presenta quindi un tasso di interesse fisso ed è compreso tra i 200 e i 75.000 euro, con una durata massima di 10 anni. Il prestito finalizzato, invece, è rivolto all'acquisto di un bene o servizio specifico e viene erogato a favore del venditore dei beni o dei servizi che comunque il cliente vuole acquistare. Di solito prevede un tasso di interesse fisso e il rimborso avviene tramite rate mensili. Tutti e due però hanno una cosa in comune, ovvero che sono comunque delle forme di credito al consumo. Secondo il testo unico bancario, il credito al consumo è la concessione di un finanziamento da parte di una società finanziaria a una persona fisica, società escluse, che non richiede il prestito per effettuare un'attività imprenditoriale o professionale.
Quindi, ad esempio, se dovessimo acquistare un'automobile, quale prestito ci converrebbe maggiormente tra questi due, cioè tra il prestito personale e il prestito finalizzato?
Allora, le automobili sono sicuramente uno dei beni che vengono acquistati maggiormente grazie ad un pagamento rateale, sia per il costo che per le tante offerte che la società finanziaria propongono, sia comunque sotto forma di prestito personale che di prestito finalizzato, quindi il prestito auto. La differenza tra queste due tipologie di prestito comunque sostanzialmente è molto semplice. Un prestito personale viene richiesto direttamente alla società finanziaria o alla banca, quindi online o in filiale, e la somma richiesta viene erogata direttamente sul conto corrente appunto del cliente. Mentre il prestito finalizzato all'acquisto di un bene viene sempre richiesto presso il venditore dell'oggetto o del servizio che si vuole acquistare. La somma finanziata quindi viene erogata direttamente al venditore, che consegnerà invece al cliente il bene oggetto del prestito. Ma quindi ci chiediamo, qual è quindi l'opzione migliore per chi deve acquistare un'automobile, un prestito personale o un prestito finalizzato? Beh, dipende, ma comunque vediamo insieme quando conviene uno e quando l'altro. Adesso vi farò qualche breve esempio.
Sì, perfetto.
Ad esempio, in fase di richiesta di un prestito personale, è direttamente il cliente a scegliere la cifra desiderata. Ovviamente questo non significa che la società finanziaria accetterà erogare quell'importo, perché potrebbe comunque accettare solo per una cifra inferiore, ma tendenzialmente il controllo che può avere il cliente è comunque molto elevato.
Quindi è il cliente, diciamo, che si
che gestisce.
Appunto, si rivolge direttamente all'agenzia finanziaria per chiedere una determinata somma.
Esatto. Ad esempio, in un prestito finalizzato, soprattutto di importo elevato come può essere quello per l'acquisto di un'auto, generalmente invece è necessario fornire un anticipo in contanti proporzionale rispetto comunque al costo totale del bene. È chiaro quindi come il prestito personale sia consigliato nel caso in cui si desideri finanziare il 100% del proprio veicolo. Se invece ci si trova in una situazione creditizia, ad esempio borderline in inglese, nella quale non si è stati inseriti nelle liste dei cattivi pagatori, ma si hanno comunque delle irregolarità nella propria storia di cliente della società finanziaria, oppure si ha un'esposizione eccessiva a causa di altri prestiti, potrebbe essere meglio orientarsi verso invece un prestito finalizzato per un motivo molto più semplice. Per il concessionario auto, vendere il veicolo è il primo obiettivo, che inevitabilmente passa per l'accettazione della richiesta di prestito e da parte comunque di una società finanziaria. Per questo motivo i dealer auto cercano di fare pressione per ottenere l'approvazione delle proprie richieste di finanziamento, a volte comunque con risultati positivi. Questo non vuol dire che tutte le richieste vengono accettate, anzi, semplicemente che la vostra pratica di finanziamento potrebbe avere una spintarella in più nel caso in cui fosse in bilico tra accettazione e rifiuto.
Ecco, quindi praticamente conviene, nel momento in cui si hanno dei precedenti, appunto si fa parte di quel registro. Ricordiamo, appunto, esiste un registro nel quale vengono inseriti i cattivi pagatori, coloro magari i quali hanno sospeso o non sono stati in grado di portare a termine di risarcire completamente un finanziamento precedentemente erogato. In questo caso sarebbe meglio, appunto, optare per il prestito finalizzato, perché proprio grazie alla spinta del venditore, che ha tutto l'interesse, appunto, che ha tutto l'interesse a vendere il bene, possa in qualche modo intercedere, no? Possa, esatto, in qualche modo favorire, o comunque, come dicevi tu, dare una spinterella, appunto, all'acquirente. Ovviamente tenendo sempre conto che questo non è assolutamente garanzia che il finanziamento venga poi erogato.
Assolutamente. E infatti, a vantaggio dei prestiti personali, gioca invece il fatto, sempre legato agli importi erogati, legato appunto alla possibilità di ottenere una cifra anche superiore nel costo dell'automobile, consentendo così al cliente di far fronte anche ad altre spese, che siano accessorie all'automobile, quindi RC auto, polizza furto incendio, o totalmente slegate, quindi le cure dentarie, tasse universitarie e altri acquisti.
Anche perché, comunque, pensando ad esempio all'acquisto di un'auto, ovviamente per mettere l'auto in strada, per poter usufruire, no? Per poter utilizzare l'auto, non c'è solamente non è necessario esclusivamente pagare il prezzo dell'auto in sé, del bene in sé, ma bisogna appunto poi, ad esempio, pagare l'RC auto e sì, eventualmente andare magari molto spesso, no, quando si acquista un'auto, soprattutto se è di seconda mano, è comunque necessario mettere a posto, passare da un meccanico, da un carrozziere,
esatto,
no, per
diciamo accessori,
esatto, per sistemare alcuni piccoli difetti che immancabilmente un'auto di usata avrà sicuramente.
Infatti, come ha detto Sergio, un ultimo fattore da tenere in considerazione per effettuare la propria scelta sono invece i tassi di interesse, il TAN e il TAIG applicati, ovvero così come costi accessori. E per farvi un'idea circa questo aspetto, vi ricordo comunque che è molto importante tenerli in considerazione.
Sì, anche perché comunque esistono numerose statistiche, anche noi stessi, no, abbiamo scritto molto e abbiamo fatto numerosi interventi radiofonici proprio andando a spiegare questi costi accessori, oltre ovviamente ai due principali tassi di interesse nel credito al consumo, che sono appunto il TAN e il TAIG.
Esatto, quelli che appunto vi ho detto sono gli aspetti principali da tenere in considerazione. Io spero che con questo intervento di oggi, insomma, vi possa aver aiutato a prendere comunque una decisione, a scegliere tra prestiti personali e prestiti finalizzati per l'acquisto rateale della vostra nuova automobile.
Ecco, oltre a queste due forme di credito al consumo, ce n'è un'altra che sta prendendo ampiamente piede, no? Viene sempre più utilizzata, che è la cessione del quinto. Ti chiedo, Valentina, la cessione del quinto può rappresentare una valida alternativa al prestito finalizzato? E se sì, perché?
Allora, sicuramente la cessione del quinto non è limitante nella scelta e nello scopo, perché è un prestito non finalizzato e potrà quindi permettere di ottenere in un'unica soluzione, con un dilazionamento, quindi di medio-lungo periodo, una somma che servirà per diversi scopi. Si riduce così il rischio di sovraindebitamento nel breve periodo. Inoltre, non ha costi occulti, anzi, permettendo di presentarsi al venditore con i soldi in mano, consente di aumentare il potere contrattuale. È un prestito certo perché è garantito, potendo contare sul meccanismo di garanzia rappresentato dalla trattenuta in busta paga, permette di offrire credito anche ai protestanti, ai pignorati e ai cattivi pagatori. In realtà, per ottenere prestiti più sostanziosi, la rata può arrivare ad un importo non superiore ai 2/5 dello stipendio o comunque della pensione. In questo caso bisogna sottoscrivere anche una delega di pagamento per il secondo o quinto dello stipendio, quindi pensione. Il prestito personale con cessione del quinto è oggi una delle forme, ad esempio, di finanziamento più utilizzate dai privati cittadini. Tuttavia, prima di scegliere questa opzione, bisogna anche valutarne gli svantaggi e i potenziali rischi che ci sono inevitabilmente, direi, no?
Ecco, e quali sono?
Allora, la cessione del quinto pone alcuni limiti e problemi che invece non si riscontrano con altre tipologie di prestito personale o con, ad esempio, il prestito al consumo. Quindi per insomma consentirvi di scegliere in modo consapevole è molto importante comunque esaminare alcuni aspetti problematici.
Esatto, comunque voglio dire tutte le forme di credito al consumo sono tutte comunque, hanno sempre no, dei pro e dei contro che non ci stanchiamo mai di dirlo, devono essere sempre analizzate nel dettaglio e con la massima attenzione, perché tutte le forme di credito al consumo sono sicuramente delle forme molto valide che permettono appunto di acquistare dei beni servizi molto spesso necessari, ma che comunque comportano tutta una serie di problematiche, se vogliamo dire così, che devono essere comunque tenute sempre in considerazione. Quali conti possiamo fare per capire se conviene questa forma di credito al consumo?
Allora, ad esempio, il costo che in media supera del 20% quello del prestito personale e del prestito appunto al consumo.
Quindi stiamo parlando sempre della cessione del quinto.
Esatto. Il motivo è che i costi accessori, quindi ad esempio tra questi ritroviamo l'intermediazione, la gestione, le assicurazioni, sono i più gravosi. Dunque, vi conviene valutare bene il TAEG o l'ISC, che in pratica è la stessa cosa, prima di sottoscrivere la richiesta di cessione del quinto. Questo parametro è comunque riportato sempre nel foglio informativo sulle condizioni economiche del finanziamento. Se in più il prestito viene estinto in anticipo, i costi accessori devono essere comunque pagati integralmente all'istituto di credito erogatore, quindi parliamo di una banca o di una finanziaria. Tuttavia a volte può presentarsi la necessità di consolidare il prestito, magari per poter ottenere una somma maggiore in modo da chiudere altri finanziamenti in corso pagando un'unica rata mensile. Ebbene, nel caso di consolidamento della cessione del quinto bisogna stipulare un nuovo contratto, mentre quello precedente viene estinto. Cioè, quindi cosa comporta? Comporta che il debitore dovrà pagare interamente le spese accessorie relative ad entrambe le pratiche, comprese quelle per l'assicurazione. Se il rapporto di lavoro dovesse cessare prima che il debito venga estinto, la banca o la finanziaria preleveranno dal TFR l'importo ancora da pagare. Se il TFR non dovesse bastare a coprire l'intero importo, si farà invece ricorso alle azioni consuete di recupero del credito. Mi auguro che queste insomma indicazioni che vi ho dato oggi vi possano essere di aiuto per una scelta comunque consapevole anche per quanto riguarda la forma di credito di cui eventualmente vorrete usufruire.
Certo, sei stata come sempre molto, molto esaustiva, Valentina. Sì, quindi vorrei un attimino porre di nuovo l'accento proprio sulla cessione del quinto, che ha innegabilmente degli aspetti molto vantaggiosi, ma ovviamente, sebbene vi sia una forma di tutela e di garanzia dettata proprio dal fatto che no, la rata mensile viene comunque trattenuta nella busta paga, però ovviamente questo sottende poi anche alle condizioni lavorative. Penso ad esempio ai più giovani che magari non sempre hanno ad esempio dei lavori a tempo indeterminato o comunque delle condizioni lavorative sufficienti per poter, soprattutto nel medio e lungo periodo, assicurare comunque una copertura sufficiente. Quindi, ricapitolando le tre forme che abbiamo affrontato insieme, cioè il prestito le tre forme di credito al consumo, cioè il prestito personale, il prestito finalizzato e la cessione del quinto, vediamo quindi appunto che il prestito personale è un finanziamento che non prevede una finalità determinata, quindi appunto dà maggiore possibilità di movimento, no? Di chi ne fa richiesta.
Anche perché rimborsa appunto a rate prestabilite,
esatto.
Rimborsabile.
Esatto. Poi abbiamo il prestito finalizzato, che invece viene erogato specificamente per l'acquisto di un bene o di un servizio. Abbiamo fatto l'esempio più classico, quello no, che rappresenta la forma, diciamo la situazione più frequente per la quale viene poi richiesto di accedere appunto al credito al consumo. E infine
sappiamo
la cessione del quinto.
Del quinto, appunto, che anche è la forma più utilizzata comunque di credito, esatto, al consumo.
Esatto, comunque è una forma, non so se la più utilizzata, ma sicuramente è quella che in questo momento si trova in un trend di crescita maggiore. Grazie mille Valentina,
grazie
per essere
te,
stata
Sergio,
con noi anche oggi, e ricordo ai nostri audioascoltatori che lo Spazio Che Sa è realizzato in collaborazione con Udi, con Emilia Romagna, e realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, ripartizione 2015. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.